Ciao a tutti, oggi vi parleremo del ritorno dopo il progetto di promemoria Auschwitz. Questo è il podcast conclusivo della restituzione del progetto. Io vorrei iniziare a parlare del nome in sé del progetto, ovvero Promemoria Auschwitz. Promemoria come il bigliettino, quello che ci si scrive quando non ci si deve assolutamente dimenticare di qualcosa. Nel caso del progetto, il promemoria serve per tenere viva l'attenzione e la memoria di quello che è successo. Non come un puro esercizio di ricordo, ma come uno strumento di analisi del presente. Infatti, lo scopo del progetto non era una gita al campo di concentramento in cui si ricercasse un semplice coinvolgimento emotivo fine a se stesso, ma il progetto serve come espediente attraverso il quale sviluppare delle consapevolezze, dei punti di domanda e delle riflessioni. Quindi Auschwitz in questo progetto non è stato l'obiettivo, ma un mezzo fondamentale. Il fulcro del progetto, infatti, siamo noi stessi, siamo noi, le persone intorno a noi, la realtà che ci circonda, per poter avere un'analisi più attenta, un po' più lucida, della realtà, dell'attualità. Grazie agli strumenti e all'indirizzamento che ci hanno fornito le diverse attività, i tutor e il progetto stesso. Il passo successivo però è importante, ovvero quando si ritorna da questa esperienza, che cosa bisogna fare? Qual è lo scopo? Cioè, ci siamo chiesti, ma noi abbiamo dei doveri, dobbiamo fare qualcosa? E la risposta è sì, sicuramente. Dobbiamo sì parlare delle emozioni con i nostri amici, con i nostri cari, magari raccontare quello che abbiamo provato, le emozioni, le sensazioni, ma questo non si deve fermare qui. Infatti, il nostro racconto non deve essere soltanto uno sfogo emotivo, ma deve tradursi in un pensiero ponderato per poter rendere l'esperienza fruibile e comprensibile anche all'esterno e che possa tradurre le nostre emozioni, quello che abbiamo provato, quello che abbiamo sentito, in un'analisi più razionale. Ovvero il progetto serve sì per divertirsi, per conoscere nuove persone, per inserirsi in un gruppo e fare un sacco di esperienze, ma il suo scopo è quello di essere uno strumento per noi stessi. Il coinvolgimento emotivo è necessario, ma non deve essere l'unico step, non deve essere l'inizio e la fine dell'esperienza. Il nostro racconto, la nostra testimonianza, non deve essere un incasellamento della nostra esperienza in una riconferma di quelli che sono gli stereotipi e di quello che è l'immaginario comune di quando si parla di Auschwitz, di quando si parla del nazismo. Ma quello che noi riportiamo dal progetto e le nostre consapevolezze devono servirci per fare un passo in più e devono essere un mezzo per un'analisi più attenta.
Effettivamente abbiamo voluto parlare del ritorno anche perché per molti di noi la parte più difficile del viaggio è stata appunto il ritorno a casa, perché ci eravamo ormai abituati ad un ambiente in cui tutti si condivideva le stesse emozioni, gli stessi pensieri, le stesse riflessioni. Per noi era quindi diventata la normalità. Ci si capiva l'un l'altro senza il bisogno di parlare ed eravamo tutti consapevoli dell'inestimabile valore delle esperienze che stavamo vivendo e dell'importanza quindi di diffondere una volta tornati la consapevolezza da noi acquisita. Tuttavia, non appena tornati a casa, ci siamo spesso trovati di fronte ad una quotidianità frenetica e indifferente, ad un ambiente privo della consapevolezza che noi avevamo ereditato dalla nostra esperienza. Nulla quindi era cambiato nel mondo, ma noi sì. Quell'urgenza di diffondere gli insegnamenti che avevamo raccolto andava a scontrarsi con l'apparente distanza con cui le persone a noi vicine vivono e vedono l'argomento. Ciò che inoltre non giocavano a nostro favore, come ha detto Caterina, è il forte bagaglio emotivo che inevitabilmente ci si porta dietro dopo la visita ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Cosa già presa singolarmente che può portare facilmente una forte barriera alla condivisione. A venirci in aiuto è stata quindi la natura stessa del messaggio che sentivamo il bisogno di trasmettere e la possibilità di declinarlo perfettamente sul nostro presente. Ci siamo accorti di aver acquisito un punto di vista decisamente più cosciente, non solo riguardo i grandi eventi dell'attualità, ma anche e soprattutto su quei piccoli dettagli che normalmente passano inosservati, come parole, gesti, atteggiamenti, ma che per noi ora sono chiari segni di allarme, chiari indizi che c'è qualcosa che non va. Fa paura iniziare a vedere dei parallelismi tra la nostra quotidianità e le premesse storiche che hanno portato all'ascesa dei fascismi e che noi abbiamo studiato durante il progetto, alla guerra e alla soluzione finale. È proprio di questo quello di cui dovremmo parlare. Quello che dovremmo fare capire a più persone possibile è quello su cui d'ora in poi dovremmo ragionare e far ragionare. In definitiva, crediamo sia questo l'unico metodo per poter raccontare al mondo quello che abbiamo imparato dalla nostra esperienza. Parlare quindi di ciò che succede oggi con la consapevolezza di ciò che è successo ieri.
Collegandomi a quello che ha appena detto Chiara, vorrei concentrarmi sulla testimonianza in sé, ponendo un parallelismo che può essere decisamente forzato tra la nostra testimonianza, quindi quello che possiamo raccontare di ritorno da questa esperienza, e la testimonianza dei superstiti. Con questo non le voglio assolutamente mettere allo stesso livello, ma vorrei concentrarmi più che altro sulla testimonianza in quanto strumento. Quando siamo tornati dall'esperienza, da Cracovia, abbiamo avuto diversi incontri in università e tra questi abbiamo avuto un incontro con il professor Costazza, che è docente della statale. E abbiamo parlato quindi della testimonianza, del valore della testimonianza e della finzionalità del racconto della testimonianza. Ci sono stati molti dibattiti tra gli storici riguardo al valore in sé della testimonianza, in quanto il rischio è quello di assolutizzare l'esperienza di un singolo, oppure anche il rischio di accrescere la tendenza latente, che in certi casi non è latente, della pornografia della Shoah, ovvero dell'interesse morboso per le atrocità commesse dai nazisti e le sofferenze subite dagli internati ai campi. Quello che ci dobbiamo chiedere in questo caso è come dobbiamo comportarci allora nei confronti della testimonianza. E noi pensiamo che la risposta sia di riconoscere il giusto e onesto valore della testimonianza, comprendere quindi che è un racconto del vissuto di una sola persona e in quanto tale non è un'esperienza totalizzante ma circoscritta. È assolutamente importante riconoscere che la testimonianza sia uno strumento essenziale, perché dà valore al singolo più che al numero delle vittime e ci ricorda in questo modo che l'esperienza non è tanto terribile quanto è vissuta da più persone, ma restituisce una forte importanza all'umano e all'individuo. Inoltre è anche un ottimo strumento di avvicinamento all'argomento per chi non si è mai interessato, ma è fondamentale capire che la testimonianza non deve essere l'unica fonte per comprendere un certo argomento, per studiare, perché si rischia di cristallizzarsi sulle emozioni. Bisogna invece integrare con tanti studi, con documenti, e la testimonianza non deve essere mai fine a se stessa, ma insieme a tutte le altre cose con cui si integra deve essere uno strumento per una maggiore comprensione delle dinamiche. E per quanto riguarda invece la finzionalità, che era un altro spunto di riflessione molto importante, vorremmo parlare del rapporto fra l'arte e la testimonianza. Primo Levi nei Sommersi Salvati dice che i testimoni integrali, ovvero i testimoni che possono raccontare una testimonianza vera, sono i sommersi e non i salvati. E come possiamo ben intuire, Primo Levi non è un sommerso, in quanto ha avuto la possibilità ed è riuscito a tornare a casa. Per cui la testimonianza dei superstiti è per forza una costruzione. È necessaria infatti una mediazione tra l'esperienza in sé e il racconto, perché la storia possa essere fruibile anche dalle altre persone. In più, in molti casi, specie se si parla della realtà concentrazionaria, la costruzione della verità e il filtro sono necessari, perché molto spesso la verità vissuta non è credibile in quanto troppo atroce. Allora il dibattito che sorge è: ma un'estetizzazione o una letteralizzazione della testimonianza sono legittime? Ecco, noi abbiamo molto pensato a questo punto e secondo noi non soltanto legittima, ma è necessaria se fondata su un uso sapiente, in quanto lo scopo deve sempre essere diverso da quello dell'alimentare, un interesse morboso per la sofferenza e un interesse per la pornografia della Shoah. Riguardo la letteralizzazione della testimonianza, vorrei leggere un estratto dalla scrittura O la vita di Semprún, scrittore spagnolo che è stato internato a Buchenwald. È il 12 aprile 1945, il giorno della liberazione di Buchenwald. La storia, insomma, è fresca. Non occorre uno sforzo particolare della memoria, né una documentazione degna di fede. La morte è ancora al presente. Ha luogo sotto i nostri occhi, basta guardare. La realtà è lì a portata di mano, la parola pure. Tuttavia, mi sorge un dubbio sulla possibilità di raccontare. Non che l'esperienza vissuta sia indicibile, è casomai invivibile, che è tutta un'altra cosa. È qualcosa che non riguarda la forma di un racconto possibile, ma la sua sostanza. Soltanto coloro che sapranno fare della loro testimonianza un oggetto artistico, uno spazio di creazione o di ricreazione, riusciranno a raggiungere questa sostanza, questa densità trasparente. Soltanto l'artificio di un racconto abilmente condotto riuscirà a trasmettere in parte la verità della testimonianza. Quindi, quali sono lo scopo della letterarietà e della finzionalità? È l'arte, è proprio l'arte che permette di oltrepassare i limiti dell'esperienza individuale, di allargare la visuale e di permettere una comprensione più generale, uno sguardo più ampio e più lucido. Primo Levi, ad esempio, è un testimone esemplare perché al contempo è anche un grande artista. Le sue opere sono fondamentali in quanto strumento di testimonianza, ma sono fondamentali anche in quanto grandi opere letterarie. Calvino nel 1948 scrive riguardo Se questo è un uomo, che non solo è una testimonianza efficacissima, ma è tra le più belle pagine della letteratura sulla Seconda Guerra Mondiale. Bruno Fonzi, invece, nel 1958 ne parla come di un'opera d'arte e ne spiega la differenza rispetto al resto della letteratura concentrazionaria del tempo. Nel libro di Primo Levi, infatti, della realtà non ci vengono semplicemente riferiti dati, ma essa è filtrata attraverso una sensibilità e un pensiero che la trasformano in altissima esperienza morale e civile e di cui ci è trasmesso il messaggio con l'efficacia e la felicità espressiva di un artista raramente dotato. La testimonianza quindi in sé riporta un punto di vista parziale, individuale, e sono soltanto la letterarizzazione e la finzionalità a permettere che il punto di vista che viene espresso venga trasfigurato, in quanto quando si racconta un'esperienza vissuta, necessariamente il punto di vista è relativo singolarmente alla persona di cui che sta parlando. Invece è l'arte che permette di ampliare l'orizzonte di osservazione. La testimonianza, infatti, e questo è un punto per noi fondamentale, perde il suo valore fondante non quando viene letteralizzata o estetizzata, ma quando viene mistificata, che è molto diverso, ovvero quando i superstiti vengono resi come martiri, eroi o modelli. E questo non serve a nulla, non serve assolutamente a nulla ed è soltanto fuorviante.
Partendo proprio dal tema della testimonianza, vorrei proporvi un'altra riflessione, invece. Chi come me si occupa di storia sa bene che ogni tipo di narrazione, che sia vera o opera d'arte, quindi frutto di fiction come un romanzo, produce identità. Entrano a far parte della cultura, della memoria condivisa della società in cui viviamo. E per questo riflettere sulle parole che utilizziamo tutti i giorni anche per le nostre narrazioni quotidiane, quindi proprio diciamo la base, è importante. Se c'è qualcosa che abbiamo portato a casa da questo viaggio è senz'altro, appunto come diceva anche Chiara, una maggiore consapevolezza per quanto riguarda i dettagli, le piccole cose, anche quelle che possono sembrare banali o sciocche. Nessuno infatti si sveglia una mattina odiando il proprio vicino di casa perché quest'ultimo è diverso da lui. È un qualcosa che si costruisce, senz'altro, e penso che questo, di questo se ne renda conto chiunque abbia un minimo di esperienza di vita in condominio. Ci sono dei motivi molto più validi per odiare il proprio vicino di casa, come per esempio il mettersi a fare dei lavori in casa alle 7 del mattino o stendere i panni sopra il terrazzo e gocciolare al piano di sotto, molto, senz'altro, quindi molto più validi, non so, del colore della pelle, dell'orientamento religioso o dell'orientamento sessuale. Queste sono differenze che ci impone la società. Nei racconti che sentiamo tutti i giorni ci sono un sacco di parole d'odio nei confronti di chi è diverso, quindi, o meglio, di chi ci viene dipinto come tale. Dai media, dalla società, dalla cultura del periodo. Penso che se c'è un'altra cosa di cui ci siamo resi tutti quanti conto condividendo le cuccette in treno o le camere d'ostello, quindi convivendo, diciamo, a stretto contatto, è che siamo tutti diversi, in fondo, piccole cose, piccole abitudini. Quindi quando è che questo diverso, questa differenza diventa qualcosa di incriminante, da condannare, da perseguire? Ecco, a una domanda del genere ci sono senz'altro tantissime risposte, molto complesse e intricate. Ci sono un sacco di studiosi che hanno scritto fiumi di inchiostro e che sicuramente sono molto più qualificati di me a dare appunto un'opinione in materia. Quello su cui però noi ci vogliamo concentrare è appunto la quotidianità, quindi il piccolo dettaglio, l'elemento banale a cui siamo talmente assuefatti che neanche più ci facciamo caso. Mi piace ricordare sempre una vignetta abbastanza famosa del fumetto di X-Men. Io sono appassionata di fumetti, quindi diciamo che fanno parte della mia formazione culturale, in un certo senso, anche se non si tratta di cultura elevata. E questa vignetta inizia proprio dicendo che si parte sempre con una battuta quando si parla di discriminazione. In effetti è così che anche il pregiudizio più becero si viene a costruire. Basta un modo di dire, una battuta, qualcosa che nessuno prende mai sul serio. Poi magari succede, e noi in Italia lo vediamo spesso, che i media, i giornali, le televisioni iniziano a riprendere le stesse parole e a utilizzarle per identificare dei gruppi o dei concetti, insomma, banalizzando e mettendo tutto su un piano più basso, più normale, anche se vogliamo. E detto così sembra qualcosa di un po' astratto e bizzarro, me ne rendo conto, ma prendiamo per esempio la parola clandestino, che è una parola che ritroviamo spesso tutti quanti, che conosciamo e sentiamo benissimo. In quanto classicista vorrei proporvi di formazione almeno l'etimologia della parola, che viene da clam, che significa nascosto, e dies, giorno. Quindi possiamo dire che clandestino significhi nascosto di giorno, nascosto quindi alla luce del sole. In origine questa parola viene utilizzata come un aggettivo. Si dice per esempio un amore clandestino, una bisca clandestina, la stampa clandestina. Oggi invece siamo abituati a sentirlo di più come qualcosa che identifica una persona pericolosa, quasi sempre di carnagione scura, povera, da cui bisogna guardarsi. Ecco, tutti questi elementi, non so, l'amore, piuttosto l'amore clandestino, la bisca, la stampa clandestina, hanno qualcosa in comune, e vorrei farvi riflettere su questo tratto che hanno in comune, che è l'illegalità, il fatto che avvengano nascoste alla luce del giorno, perché sono pratiche illegali. Quindi quando noi associamo la parola clandestino, la facciamo diventare un sostantivo e la riferiamo a una persona, questo vuol dire, cioè stiamo di fatto dicendo, implicando comunque che questa persona è illegale e quindi contro la legge, che suona tanto come qualcosa di già visto e sentito in alcune pagine abbastanza buie della nostra storia quando ci si riflette, le persone che per legge diventano illegali e che è un po' quello che noi abbiamo visto e affrontato durante le lezioni in preparazione a questo viaggio riguardante la Shoah, l'Olocausto. Eppure, vedete, è una cosa semplice, no? Si tratta di una parola di uso comunissimo. Ed è così che il pregiudizio inizia a farsi strada, creando piano piano una distanza tra un noi e un loro. E se questa distanza tra noi e loro diventa abbastanza grande, allora diventa difficile dialogare, diventa difficile cercare il confronto tra due parti. Il pregiudizio vince e poco importa che si tratti di qualcosa che è fondato su delle notizie non vere. I pregiudizi di fatto non sono quasi mai fondati. E se non c'è però dialogo e non c'è confronto, non si può più conoscere. La distanza diventa quasi incolmabile. Non si può più verificare la realtà dei fatti e ci si comincia a credere. Inizieranno a sorgere quindi sospetto, dubbio, paura verso qualcosa di altro, di qualcosa di diverso da quel noi, appunto, di cui parlavo prima. Noi e loro. Loro diventa qualcosa di potenzialmente pericoloso, che legittima persino l'uso della forza per essere contrastato. E diciamo che questo è il paradigma base del razzismo, che è tanto banale quanto efficace. È facile da applicare se ci si pensa un po' ovunque e da esportare, così è stato fatto nelle varie epoche storiche. Insomma, ha riscosso un discreto successo. Alla fine, se ci si pensa bene, è un po' come il fascismo, che si evolve, si adatta, cambiando insomma, gli elementi dello schema culturale, e si va a inserire in quegli spazi di crisi, di mancanza, di disagio che oggi sono ben presenti nella nostra società, dove trova terreno fertile per crescere e prosperare. E se ci si fa caso, in fondo, razzismo e fascismo non sono poi così diversi, sono entrambi, diciamo, dei sistemi di apologia di violenza e di oppressione, e forniscono entrambi delle soluzioni molto semplici a dei grandi disagi e a problematiche complesse. Non importa più che i fatti siano veri, ma avere un colpevole da biasimare, qualcuno da odiare. E in questo percorso che noi abbiamo fatto, mettendo anche in risalto la facilità e la banalità dell'odio umano, ci si rende conto che questo si adatta benissimo a tutto. Basta, appunto, giocare soltanto un po' con il contesto, come rende bene questa canzone che è stata proposta da Caterina e che avremo piacere di farvi ascoltare.
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Poi però dopo poco diventano 4, 6, 10. Tra di loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.
Cigarette, simple play. Do you remember my name? Tu lo fa l'americano. Thank you, paisa, tell me what's your name. Cigarette, simple play. Do you remember my name? Tu lo fa l'americano. Thank you, but don't wanna play your game.
Fanno molti figli, che però faticano a mantenere. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese Donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e un pochino selvatici, ma perché si è diffusa in giro la voce di alcuni stupri consumati in strade periferiche quando le nostre donne ritornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che invece pensano di vivere di espedienti, se non addirittura di attività criminali.
Sigarette, s'il vous plaît. Do you remember my name? Tu vuoi fa l'americano? Thank you, paisa, tell me what's your name? Sigarette, s'il vous plaît. Do you remember my name? Tu vuoi fa l'americano? Thank you, but don't wanna play your game.
Questo testo risale all'ottobre del 1912 ed è tratto da una relazione dell'Ispettorato del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti d'America.
A proposito di ripresentarsi di segnali di razzismo e di intolleranza, si chiede a Liliana Segre cosa ne pensa.
Oggi non si ha paura di mostrarli, di pubblicarli, di pubblicizzarli, di fotografarli, di sottolinearli, mettiamoci tutto quello che mi viene in mente in questo momento, perché fino a pochi anni fa sarebbe stato osceno mostrare sentimenti che ricordavano addirittura a un livello così alto atmosfere di allora. Erano persone che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale non avrebbero potuto continuare a dire di essere fascisti, nazisti o dimostrare quei simboli che invece sono stati sdoganati da qualche anno.
Quando siamo partiti avevamo tutti delle preoccupazioni. Si temeva di tornare cambiati o di non cambiare affatto. Chi si domandava se era pronto per affrontare il viaggio e chi aveva timore del freddo polacco. Altri avevano paura di comprendere che qualcosa di simile sta accadendo ancora. Ma oltre alle preoccupazioni avevamo anche delle aspettative. Alcuni speravano di creare un gruppo aperto alla condivisione e al confronto. Altri desideravano sviluppare consapevolezza, imparando dal passato per essere parte attiva nel presente. Quello che abbiamo portato con noi una volta tornati a casa è stata soprattutto la consapevolezza, da cui deriva un'attenzione al presente, come ad esempio evitare l'uso di parole violente anche solo per fare una battuta, oppure utilizzare maggiormente lo spirito critico per quello che accade intorno a noi.
Quindi, quando si parte per un viaggio, non si ritorna mai uguali. Per noi, soprattutto, è cambiata la fiducia. In un viaggio del genere, in un viaggio così, vedendo per le cose peggiori che gli uomini hanno fatto ad altri uomini, almeno una parte di fiducia senti di averla persa. Invece, per quanto riguarda noi, ci è stata ridata. Un viaggio con persone viste solamente una manciata di volte, prima con cui condividere praticamente tutto. Camera, tavola, treno, ma anche gioie, ma soprattutto lacrime. Si torna con più consapevolezza, si fa più caso a determinate cose, ma soprattutto alle parole. Quando si racconta, lo si fa in toto, tutto ciò che abbiamo visto, sentito, percepito e le conclusioni che abbiamo tratto. Questo pensiamo che aiuti a capire, o almeno a cercare di farlo, chi l'ha vissuto e chi ascolterà, come e perché il mondo ormai è così, con le sue varie sfaccettature, non prendere alla leggera determinati fatti o usare con noncuranza determinate parole. Partendo per questo viaggio, durante e dopo, ci siamo impegnati a raccontare tutto ciò che abbiamo visto. Tra di noi abbiamo parlato molto di questa esperienza e di come l'avremmo condiviso con quello che, nel viaggio di ritorno, ci sembrava il resto del mondo. Siamo partiti a raccontarci in vari incontri e in vari momenti ciò che abbiamo provato tra di noi. Si visita Auschwitz per scegliere che esseri umani si vuole essere. Il nostro futuro è un punto di partenza per i progetti futuri. Per concludere questo viaggio, questa esperienza, per concludere tutto questo, vi diamo una lettura da parte di Primo Levi, dei sommersi e dei salvati, riprendendo ciò che è stato detto in precedenza da Caterina. L'esperienza di cui siamo portatori, noi superstiti dei lager nazisti, è estranea alle nuove generazioni dell'Occidente e sempre più estranea si va facendo mano a mano che passano gli anni. Per i giovani degli anni 50 e 60 erano cose dei loro padri, se ne parlava in famiglia, i ricordi che conservavano ancora la freschezza delle cose viste. Per i giovani di questi anni 80 sono cose dei loro nonni, lontane, sfumate, storiche. Essi sono assillati dai problemi d'oggi, diversi e urgenti. Si affaccia all'età adulta una generazione scettica, prima non di ideali ma di certezze, anzi diffidente dalle grandi verità rivelate, disposta invece ad accettare le verità piccole, mutevoli di mese in mese sull'onda convulsa delle mode culturali, pilotate o selvagge. Per noi parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere ed insieme come un rischio, il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati, al di sopra delle nostre esperienze individuali. Siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato. Fondamentale, appunto, perché è inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione, è avvenuto in Europa. Incredibilmente è avvenuto con un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar. Seguisse un istrione la cui figura oggi muove il riso. Eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire.